Benvenuti a Libre Podcast. Sono Luigi Caruso e qui esploriamo il mondo open source e tanti altri temi legati al digitale con un approccio semplice e accessibile a tutti. Ti ricordiamo che se vuoi interagire con noi ci trovi su Telegram nel gruppo t.me/librepodcast, mentre tutti gli altri contatti e piattaforme come Mastodon, Blueski e YouTube li trovi sulla pagina produttividigitali.it/librepodcast. Nella stessa pagina, se ti piace quello che facciamo, puoi supportare il progetto con una donazione cliccando sull'apposito tasto e seguendo le istruzioni. Donazioni, condivisioni degli episodi, like e commenti per attivare gli algoritmi sono sempre graditi, ma noi ti ringraziamo a prescindere per l'ascolto. Questa serie, soprattutto se riuscirà a spingersi oltre la puntata zero, vuole raccontare il mondo del 5G da una prospettiva insolita. Lo faremo esplorando aspetti che difficilmente sentirete altrove, raccontandoli come non li avete mai sentiti raccontare. Disclaimer. Prima di cominciare, un doveroso disclaimer. L'argomento trattato è di natura divisiva. Noi di Libre Podcast non prendiamo posizione né a favore né contro. Lo affrontiamo, come tutti gli altri temi, con approccio tecnico e soprattutto con finalità informative e divulgative. A proposito, dietro ad ogni puntata c'è sempre un grande lavoro, ma la parte più grande è dietro le quinte. Se ti piace il nostro progetto, partecipa con una donazione. Vai sulla pagina produttividigitali.it/librepodcast, clicca sull'apposito tasto e segui le istruzioni.
Fermi tutti, 3, 2, 1, ciak, inizio puntata.
Oggi parliamo di una delle caratteristiche più affascinanti e meno divulgate del 5G, le antenne intelligenti. Sistemi capaci di modulare in tempo reale potenza, direzione e apertura angolare del segnale, in trasmissione e in ricezione. Ma, come al solito, sia per comprendere davvero il salto tecnologico che per allineare l'erudizione degli ascoltatori, dobbiamo fare qualche passo indietro. Torniamo alle basi. Domanda semplice, risposta complicata. Che cos'è davvero un'antenna? Sezione 1. Il dipolo, nascita di un'onda. Immaginate l'antenna come l'orecchio di un apparato ricevente oppure la bocca di un apparato trasmittente. Nel nostro scenario possiamo immaginare due strade progettuali ben distinte. La prima prevede antenne altamente specializzate, un po' come accade in biologia, organi diversi per funzioni diverse, l'equivalente tecnologico di orecchie da una parte e bocca dall'altra. La seconda strada, invece, punta su componenti quasi identiche tra loro, capaci sia di ricevere sia di trasmettere, dove la vera differenza non sta nella funzione ma nella scala. Cambiano le dimensioni, non il principio di funzionamento. integrare, per esempio, l'antenna di un ponte radio dentro uno smartphone è un'idea che, sulla carta, ha un certo fascino ingegneristico. Ma quando si passa dal laboratorio alla realtà quotidiana, diventa evidente che è una soluzione poco pratica e difficilmente sostenibile nell'uso reale. Certo, avresti in tasca un gadget che prende il segnale pure da Marte, ma che purtroppo pesa ed è ingombrante come un frigorifero. Come accade per l'apparato uditivo e quello fonatorio, che trasformano un'onda acustica in un segnale elettrico e viceversa, l'antenna trasforma un'onda radio in un segnale elettrico e viceversa. La forma più semplice di antenna? Il dipolo. Due bracci conduttivi collegati al centro ad un ricevitore, ad un trasmettitore oppure ad entrambi. Visualizzatelo come un filo teso tra due pali di materiale isolante, per esempio di legno. Praticamente uno stendipanni con un singolo filo. Giusto al centro, un apparecchio divide il cavo in due e tende i due bracci come Ercole tirava le sue colonne. Che scena bucolica! La collina, lo stendipanni, il prato verde. La vedete la ragazzina sull'altalena e il compagno di gioco che la spinge? Ecco, concentratevi ora su quell'altalena. Spinto avanti e indietro nel dipolo, da una corrente alternata generata dal trasmettitore, c'è un flusso di elettroni che oscilla da un braccio all'altro, da un palo all'altro. Nasce così il campo elettrico. E dove c'è un campo elettrico, c'è sempre un campo magnetico, concatenato e proiettato in avanti, il quale genera, a sua volta, un altro campo elettrico, concatenato e proiettato in avanti, e così via. Una reazione a catena, appunto, che si propaga nello spazio alla velocità della luce. Ed ora alzatevi in piedi! Dai, fatelo per la scienza! Va bene, fatelo almeno con il pensiero. Aprite le braccia tese ai vostri fianchi. Il braccio destro alla vostra destra e quello sinistro alla vostra sinistra. Chiudete gli occhi. Ecco, ora siete un dipolo. Il trasmettitore sposta gli elettroni dalla vostra mano destra alla vostra mano sinistra. All'interno di voi, del dipolo, si forma un campo elettrico. Con un flash fermiamo gli elettroni. Sono tutti nell'area sinistra. Pardon, nel vostro gomito del braccio sinistro. Lo vedete il campo magnetico? No? Immaginatelo infilato nel braccio come fosse un hula hoop. No, non appoggiato al gomito. Se riuscite, immaginatelo levitare. Il vostro gomito è al centro dell'hula hoop. Questo è il primo campo magnetico. Nota. Definizione di campo. Campo elettrico e campo magnetico, ovvero campo elettromagnetico. In fisica, un campo è una regione di spazio modificata per una determinata grandezza fisica, elettrica, magnetica, gravitazionale. Immagina di spruzzare attorno a te un profumo. Si forma una nuvola che ha una certa forma. Sei immerso in un campo di profumo. E se ampli gli orizzonti, sei immerso nel campo gravitazionale e in quello magnetico della Terra. Ecco, in realtà non mi è venuto un esempio migliore. È solo per capire che in un campo c'è un fuori e un dentro, che il campo ha una forma specifica, che all'interno del campo possono esserci zone a maggiore o minore concentrazione. In effetti, fin qui l'esempio regge. Vediamo però degli esempi veri. Un oggetto con una massa maggiore di zero, immerso in un campo gravitazionale, è sottoposto ad una forza per una direzione. La Terra, con la sua enorme massa, crea un campo gravitazionale. Un oggetto con una massa maggiore di zero, come ad esempio un paracadutista, nel momento in cui si svincola dall'aereo, viene attratto verso la Terra. Un magnete, immerso in un campo magnetico, è sottoposto ad una forza per una direzione. Una carica elettrica maggiore di zero, immersa in un campo elettrico, è sottoposta ad una forza per una direzione. Quindi, in generale, ogni entità che possiede la carica appropriata per un determinato campo subisce una forza per una direzione quando è immersa in quel campo. Domanda: una carica elettrica immersa in un campo magnetico subisce forze? Ni. Sappiatelo. Vogliamo andare su Marte, ma ancora non abbiamo veramente capito queste leggi elementari della natura. Una carica elettrica immobile, è importante che sia immobile, immersa in un campo magnetico, non subisce forze. Capita però che, se la facciamo muovere, questa crea un suo campo magnetico che, a questo punto, interagisce con il primo campo in cui è immerso, generando una forza per una direzione. Secondo la teoria dei campi unificati, infatti, tutti i campi sono legati tra loro da una dimensione, che però non conosciamo. Post scriptum della nota. Se qualcuno di voi scopre il legame tra il campo gravitazionale e il campo elettrico o magnetico, me lo faccia sapere al più presto. Grazie.
Ora sgranchite le braccia e torniamo all'hula hoop che levita sul gomito sinistro. Abbiamo detto che il campo elettrico e il campo magnetico sono incatenati. Sempre più difficile. Immaginate un secondo hula hoop concatenato al primo e proiettato in avanti, proprio come una catena con i suoi anelli. Siamo sempre fermi in quell'istante. Nel dipolo l'anello è aperto. Disegniamolo come una linea rossa orizzontale. Coloriamo invece di blu il primo hula hoop, il campo magnetico. È verticale. Coloriamo di rosso il secondo hula hoop, il campo elettrico, proiettato, è di nuovo orizzontale. E così via, dal dipolo trasmittente al dipolo ricevente, alla velocità della luce. Un'onda invisibile ma potente. Spero di avere trasmesso il concetto. Ora, per i puristi della realtà, il campo elettrico e il campo magnetico non sono a forma di hula hoop, ma d'altronde non sappiamo ancora né se si tratta di due campi uniti, né se si tratta di un unico campo con due forme diverse. Per disegnare un campo, di solito, si disegnano delle ipotetiche linee di flusso tridimensionali. L'hula hoop è una buona rappresentazione di una o più linee di flusso. Sempre per convenzione, dove il campo è maggiore, si disegnano più linee di flusso. Dove invece il campo è minore, si disegnano meno linee di flusso. Inoltre, avete presente il primo hula hoop? Rappresenta il punto in cui il campo magnetico è maggiore. L'hula hoop infatti è cicciotto, contiene molte linee di flusso. Avete presente il secondo hula hoop? Il campo elettrico indotto è proiettato in avanti? Se avete raggiunto l'apice della meditazione, lo vedrete nella sua realtà, trasformandolo in un toroide di linee di flusso. E adesso provateci voi a concatenare i toroidi e proiettarli in tutte le direzioni. Già spiegare che cos'è un toroide in un podcast è un esercizio ardito, ma ci provo. Nota: che cos'è un toroide? Che caratteristiche ha un campo toroidale? Un toroide è una forma geometrica molto particolare, ma anche molto intuitiva se la visualizzi nel modo giusto. Immagina una ciambella. Non è una metafora casuale, proprio una ciambella. O se preferisci un esempio meno calorico, un classico salvagente. Quella forma lì è un toroide. Un campo toroidale possiede una caratteristica molto interessante. È un confine che si richiude su se stesso. In teoria non disperde energia. Un'onda invisibile ma potente, dicevo. E non solo in avanti. Da quel dipolo le onde si propagano in ogni direzione, tridimensionalmente. Tantissime catene di toroidi, con anelli fitti o con anelli radi. Sgranchite le braccia. Anelli potenti verso avanti e indietro e in alto, deboli ai lati destro e sinistro. Rimbalzano invece sul terreno in basso, poi si incasinano con quelli in alto. Un po' si annullano tra loro. Eppure, con abbastanza potenza, si spingono oltre i continenti, oltre il visibile. Arrivano persino dall'altra parte della Terra.
Ah, allora è vero che la Terra è piatta!
No. Tempo fa abbiamo scoperto che, per determinate frequenze e con la potenza adeguata, le onde che hanno l'inclinazione giusta verso la ionosfera ci rimbalzano e tornano giù, proseguendo con la stessa inclinazione, come in un gioco di sponda. Questa è la propagazione. Sezione 2. La scoperta di Hertz, lunghezze, frequenze e formule. Il primo a dare vita a tutto questo fu Heinrich Rudolf Hertz, tra il 1886 e il 1888. Fu lui a dimostrare l'esistenza delle onde elettromagnetiche, teorizzate da Maxwell 22 anni prima. Lo fece con un dipolo. Fin dal principio Hertz si accorse che alcuni dipoli funzionavano meglio di altri. All'inizio piantava i due pali ad una certa distanza senza neanche misurarla. Un giorno pensò:
gli elettroni piacciono circa la velocità della luce. Cosa accadere se la corrente alternata non dà tempo agli elettroni di arrivare alla fine dei capi?
Misurò allora la lunghezza dei cavi e calcolò la frequenza giusta del trasmettitore. Eureka! Il risultato fu straordinario. Il dipolo funzionava persino meglio del previsto.
È la risonanza bellezza!
Ogni antenna funziona meglio se accordata alla giusta frequenza, ovvero alla giusta lunghezza d'onda, proprio come la corda di una chitarra. Ma cos'è la lunghezza d'onda? Pensate al mare. Guardate una delle onde. ha una cresta in alto e un ventre in basso. Ora, guardate molte onde, tutte uguali, regolari. La distanza tra due creste è la lunghezza d'onda. Lambda è il suo simbolo. In Europa si misura in metri o sottomultipli. Più alta è la frequenza, più corta è la lunghezza, e viceversa. Giusto, la frequenza. Simbolo F minuscolo. Le onde viaggiano. Arrivano alla spiaggia. Quante onde si infrangono ogni secondo? Quanti cicli di altalena al secondo? L'Hertz, simbolo HZ, è l'unità di misura della frequenza. Un Hertz, un ciclo al secondo. Un kilohertz, 1000 cicli al secondo. Un megahertz, 1 milione di cicli al secondo. Un gigahertz, 1 miliardo di cicli al secondo. Le onde radio viaggiano nel vuoto alla velocità di 300.000 km al secondo. Nell'aria in realtà un po' più lentamente, ma la differenza è trascurabile. Questa velocità, che è la stessa di quella della luce, si indica nelle formule con una semplice C minuscola. La formula è semplice, C uguale lambda per F. Oppure, se dobbiamo trovare la lunghezza d'onda, lambda uguale C fratto F. Sì, è tutto un gioco di accordi. Come uno strumento musicale, l'antenna deve essere intonata alla giusta frequenza.
Sezione 3. L'eredità di Marconi.
Nel 1894 arrivò poi Marconi, che trasformò quella scoperta in comunicazione. Ma anche i grandi inciampano nei dettagli. Marconi riproduce gli esperimenti di Hertz e funziona tutto perfettamente. Lui però è più pratico. Mette da un lato un trasmettitore Morse e dall'altro la sua stampante. Ma questa volta non ci sono cavi a collegarli, bensì due dipoli e l'aria. Le antenne devono essere direzionate una contro l'altra con estrema precisione, ma tutto funziona. A Marconi però non basta. Vuole collegare una nave, mentre viaggia, alla terraferma. Deve trovare il modo per direzionare i dipoli oppure, meglio ancora, trovare un'idea con la quale non sia necessario. Marconi conosce la propagazione. Sperimentando ancora sulla terraferma, posiziona il dipolo trasmittente in verticale. Il segnale in arrivo? Debole, quasi assente. Eppure, teoricamente, con questo orientamento l'antenna dovrebbe trasmettere a 360 gradi. A pranzo si incontra a metà strada, come al solito, con il suo assistente. E come al solito si salutano stringendosi la mano. E Marconi nota qualcosa. La sua mano è in verticale. Eureka! Chiede una nuova stretta, ma questa volta presenta la mano in orizzontale e l'assistente è costretto a fare la stessa cosa.
È la polarizzazione, bellezza!
Due antenne funzionano bene solo se allineate allo stesso modo. Come due mani che si stringono nel modo giusto.
Sezione 4. Evoluzione, bobine, collineari e array.
Col tempo il braccio in basso fu avvolto come una bobina. L'antenna diventa compatta, più pratica. Queste sono definite oggi antenne caricate. Poi, negli anni 20 del 1900, arriva un'altra intuizione. O meglio, come a volte capita, prima il caso o l'errore e poi l'intuizione. Un giovane ingegnere sta provando un nuovo sistema. Il nome non lo conosciamo neanche. Mentre costruisce la sua antenna, non ha un filo abbastanza spesso per reggere la potenza del nuovo trasmettitore. Allora ne usa tanti, li accorda uno a uno, li affianca e li unisce alla base. E qualcosa accade. L'antenna funziona meglio. Nasce l'antenna collineare, un parallelo di antenne allineate allo stesso modo, sulla stessa linea. E funziona così bene che questo accrocchio apre la strada alle schiere di antenne che oggi chiamiamo array. Ma c'è di più. La prima antenna collineare univa indistintamente i conduttori accordati alla base. In seguito sono nate le collineari attive. I 16 conduttori alla base confluiscono in una elettronica che permette di collegare al trasmettitore oppure al ricevitore un numero prefissato di elementi. Questo meccanismo permette di regolare, soprattutto in ricezione, il guadagno dell'antenna. Più sono gli elementi collegati, più alto è il guadagno, cioè più è sensibile l'antenna.
Sezione 5. Antenne intelligenti e 5G.
Ora immaginate 128 antenne collineari attive, 128 ognuna composta da 16 elementi, 128 collineari disposte a formare un cilindro. Alla base un ulteriore sistema elettronico intelligente. Una singola antenna in questa formazione può emettere un fascio stretto largo solo 2,8 gradi. Ma combinando elementi e antenne possiamo puntare un segnale in trasmissione, modellarlo in potenza oppure seguirlo in ricezione. Ma c'è di più. Possiamo trasmettere su più frequenze nella stessa direzione o in più direzioni e persino inseguire il ricevitore e definire la sua direzione e distanza con una sola antenna, come un faro che ruota ma senza muoversi, un faro che può misurare posizione sull'orizzonte e distanza. E questo ci porta all'ultima incredibile evoluzione.
Sezione 6. MIMO, il balletto dei dati.
MIMO, multiple input, multiple output. Immaginate un trasmettitore con 4 antenne. Vuole inviare un video, divide i dati in 4 flussi. Li manda simultaneamente su 4 frequenze diverse, una per ogni antenna. Dall'altra parte, il ricevitore, anch'esso con 4 antenne, riceve tutto, questa volta su ogni antenna. Su qualcuna il segnale sarà più alto, qualche flusso presenterà errori, ma in tempo reale il software sceglie il meglio, scarta il peggio e il ridondante per ricomporre il tutto. Risultato? Più velocità, più efficienza, più resistenza ai disturbi. Non basta. Ogni antenna può trasmettere su più frequenze contemporaneamente. Molte trasmissioni, molte ricezioni, molti flussi, molti utenti.
Chiusura.
E pensare che tutto è partito da un filo teso tra due pali, da un'altalena, dalla stretta di mano di Marconi. Ma non è mica finita qui. Ai tempi di Marconi, la tecnologia permetteva di operare su frequenze molto basse. Le antenne erano lunghe, diversi metri. Oggi un'antenna smart, per come l'abbiamo descritta, cioè composta da 128 per 16 elementi, cioè più di 2000, ha le dimensioni del tuo pollice, cioè 5 cm di lunghezza e 2 cm di diametro. e non immaginate neanche che cosa sono in grado di fare le nuove antenne per il 6G. Questo episodio è terminato. Nel prossimo parleremo di come i trasmettitori, da oggetti puramente hardware, con i loro circuiti accordati, condensatori variabili, filtri, risuonatori al quarzo, microcircuiti ad aggancio di fase e tanto altro, sono diventati quasi solo software. Da non credere, vero? Grazie per avermi ascoltato. A proposito, dietro ad ogni puntata c'è sempre un grande lavoro, ma la parte più grande è dietro le quinte. Se ti piace il nostro progetto, partecipa con una donazione. Vai sulla pagina produttividigitali.it/librepodcast, clicca sull'apposito tasto e segui le istruzioni. E come al solito, tutta la redazione vi saluta con la consueta
sigla.